Allora, siamo tornati, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni, buon pomeriggio, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà.
Come sempre, come sempre. Allora andiamo a presentare subito chi è con noi in questo momento. Ritrovo con grande piacere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ciao,
ciao
ragazzi,
Daniele, ciao Massimo.
Trovati. Ciao ragazzi.
Allora, e poi mi fa molto piacere avere con noi oggi in questo pomeriggio, perché ieri è stata una lunga diretta che devo dire che abbiamo personalmente, ho seguito Radio Firenze Viola proprio in quel momento di grandissima preoccupazione, di grande paura. Lorenzo Di Benedetto, lo vado subito a salutare.
Ciao,
lo sentiamo spesso la mattina all'interno di Rotocalcio con le ultimissime di tutto Mercato Web, ma anche all'interno di Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Senti Lorenzo, ti posso chiedere, abbiamo avuto continui aggiornamenti, anche prima abbiamo riportato anche le parole del presidente della Toscana Eugenio Giani, ho parlato con Bova, ha una grande capacità di reazione, è un ragazzo d'oro per come si è posto dopo una vicenda del genere, gli ho trasmesso l'affetto dei Firenze e dei tifosi, questo riportiamo questo virgolettato del presidente. È stata una serata difficilissima Lorenzo.
Senza dubbio, perché insomma abbiamo vissuto ore drammatiche, cioè momenti drammatici, perché tutto volevamo raccontare tranne che una cosa del genere, perché insomma chi se lo sarebbe mai aspettato di vedere un giocatore di 22 anni, un giovane di 22 anni accasciarsi al suolo in quel modo, chiaramente tantissima paura lì per lì. Adesso dopo il comunicato ufficiale congiunto di ieri sera della Fiorentina e dell'ospedale di Careggi, dove sono stati esclusi i problemi acuti, no? al problema per quel che riguarda il cuore, per quel che riguarda la respirazione, allora abbiamo cominciato un po' a essere più tranquilli. Le notizie che arrivano da stamattina ci fanno essere ancora più tranquilli, però insomma bisogna andare a ricercare quelle che sono state le cause, perché si è parlato di un problema relativo al potassio basso, ma non penso che ci si possa tra virgolette nascondere dietro a questa cosa. C'è qualcosa che è stato molto più grave, diciamo che il giocatore adesso, come riportato, no, anche dalle ultime uscite, sta meglio, è ancora in terapia intensiva ma non è più intubato. Queste sono le notizie, le uniche notizie che contano, ecco.
Certo, assolutamente. Tra l'altro abbiamo riportato un po' anche le parole del presidente della Toscana prima, Stefano, perché c'è grande vicinanza, dovrebbe arrivare anche Gravina, tra le altre cose siamo in attesa, e poi per capire anche la decisione relativa alla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Empoli, dove l'Empoli ha dato comunque disponibilità per l'eventuale rinvio. Siamo in attesa naturalmente di tutte le ufficialità del caso, Stefano.
Sì, no, mi sembra tutto molto giusto. Ha detto bene Lorenzo, che ha dovuto commentare poi in diretta una situazione insomma che poi alla fine ti coinvolge emotivamente e vedi subito il lato umano. Ecco, io non ho altro da dire, come ho detto anche nella prima mezz'ora di Maracanà, se non quello di il pensiero va a sto ragazzo, che è un ragazzo splendido.
Beh, tu puoi dire tutto, l'abbiamo conosciuto,
no,
a Roma,
è un ragazzo d'oro, e Firenze che è sensibile, ha capito, cioè voglio dire, al di là poteva succedere a chiunque, per carità, e avremmo detto la stessa cosa, però veramente colpisce questo fatto che è capitato a Edoardo, che è un ragazzo al cuore d'oro, molto più maturo dell'età che ha, quindi il pensiero va ai familiari, perché io mi medesimo, cioè noi ci dobbiamo medesimare in una situazione che no, può succedere a tutti, e quindi vedi tuo padre, tua madre, che sta, la mamma che ha avuto un mancamento, insomma la ragazza, gli affetti, e quindi lo spavento è stato terribile. Per fortuna insomma alla fine sono andati tutti i compagni di squadra, abbiamo sentito le parole di De Gea e Beltran, adesso il presidente della regione, ma la cosa che mi preme, è vero anche Marotta, l'Inter, tutto quanto come ha detto Nicci,
sì, le parole a post
partita, però Firenze è scattata, sì. Questo è bello, perché sai, l'umanità che noi stiamo disperdendo, no? Tocca un po' ripristinare anche queste cose qui. Voglio dire, l'Empoli che ha dato la disponibilità, non vi fate problemi, sì, sì. Se magari giochiamo a gennaio, troviamo uno slot. cioè questo deve essere l'atteggiamento, no?
Sì, sì,
non
sì,
come
sì,
quei quattro deficienti che sui social dicono
no, lasciamo perdere, io dei social non voglio proprio
si poteva
parlare,
continuare
guarda,
a giocare oppure cioè, capisci com'è la situazione qua?
Purtroppo
la situazione è che sì, sì, bisogna riprendere un po'.
Io però volevo approfittare della presenza di Massimo, tua e anche di Daniele, visto che c'è con noi anche Lorenzo, per chiedervi una cosa. Prima in apertura di trasmissione con Luca Calamai ha sollevato, io sono molto d'accordo perché l'ho detto in apertura di trasmissione, naturalmente adesso stiamo commentando qui delle notizie positive relative a Bove, però ecco, questo potrebbe essere anche un momento, chiedo Massimo, che voi siete stati in campo, avete insomma giocato, allenamenti e tutto, può essere un momento dove i calciatori, che secondo me hanno molto peso in tutta questa situazione, di fare una riflessione. Adesso io non voglio legare questo tema a quello che è successo a Bove perché non sono un dottore, non lo posso fare, però fare una riflessione sul fatto che si sta giocando veramente tanto e forse insieme dire rallentiamo un po', facciamo, non lo so se questo può essere un modo, no? Una situazione per portare a questo tipo di riflessione, Massimo.
Non ho capito la domanda, perdonami.
No, cioè se questo che è successo, che non, ripeto, non so se è legato al fatto che si giochi tanto, però portare la categoria dei calciatori a dire facciamo una riflessione, visto ieri c'è stata molta vicinanza da parte di tutti, dei giocatori della Fiorentina, di quelli dell'Inter, al giocatore che sta male, cioè dire oh, stiamo forse giocando troppo, prendiamone atto noi e portiamo avanti magari con qualcuno questo tipo di riflessione?
Ma guarda, io ti dico la verità, sicuramente si gioca tanto e questo è fuori discussione. Però
intanto scusate, vi do una news che mi comunicano in questo momento. Mercoledì Fiorentina-Empoli si gioca. Mi dicono questo.
Scusami Marco, Marco, vai, intervengo un secondo perché guarda, tanto è tutto live. Ha parlato il direttore generale della Fiorentina poco fa, proprio sì, adesso il tempo di capire, però tra le frasi dette, quella che diciamo si aggancia a quello che hai appena detto, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha detto che Bove ha convinto i suoi compagni a giocare mercoledì. Quindi Bove che ha parlato con i suoi compagni ha detto dai, sto meglio, quindi andate in campo giovedì contro l'Empoli. Mercoledì, scusami, contro l'Empoli.
Bene, 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 bene. Che ne pensate? Che ne pensate? Così commentiamo anche questa notizia. Massimo,
penso
stai
che parlando, sia una cosa positiva.
Positiva, poi detta certo, da Burro da Bove, da ancora più.
Bellissimo.
È una cosa molto bella, Massimo.
Assolutamente sì, detta da ragazza, ancora più bella. Per quanto riguarda il discorso di prima, ti dicevo, sicuramente si gioca tanto rispetto a tanti anni fa. Si gioca tanto, però i giocatori sono sempre super controllati. È vero che ragazzi a volte succedono delle cose che nessuno si aspetta e si immagina. Al momento ti dico questo, nella vita di tutti i giorni chissà a quanti altri uomini o donne può essere capitata una cosa del genere, magari si sta piangendo, si sta discutendo sulla persona che poteva avere o devi andare a farti controllare. Io non ti nego che tanti anni fa ho avuto una perdita molto vicina a me, più o meno una cosa molto simile, e diciamo che in quel caso ero molto arrabbiato perché quella persona non aveva mai avuto la voglia, per paura, di andarsi a far controllare. Qui ti dico che si parla di un giocatore che sei sempre super controllato, è una cosa che quando capita, quindi non credo che sia legato al fatto che si gioca tanto.
Ok, era la mia domanda. Daniele, poi chiedo a Di Benedetto se possiamo ricapitolare ancora le parole del Digino, le stiamo adesso lavorando tra poco per poterle sentire in diretta, Lorenzo. Il pensiero di Daniele.
Si gioca tanto, si gioca troppo, ma è vero anche che ci sono 5 sostituzioni che non c'erano fino al Covid, e quindi mi sembra che abbia fatto dei calcoli. Sì, si gioca troppo, è vero, ma non così come sembra. Detto questo, io credo che ci siano troppi infortuni muscolari, guardate la Juventus come è stata taglieggiata da questi infortuni, quindi evidentemente qualche problema c'è, si giocano troppe partite ravvicinate, anche nonostante le rotazioni evidentemente ci sono dei problemi, questo non c'entra niente ovviamente, come hai detto tu, con quello che è accaduto ieri. E si potrebbe giocare meno, gli unici che possono decidere di entrare a gamba tesa su questa situazione sono i calciatori, sono disposti a giocare meno e a rinunciare a una parte dei loro stipendi perché loro guadagnano tanto, perché giocano tanto, se giocassero meno guadagnerebbero meno, sarebbero disposti a questo? Questa è la vera domanda da fare ai giocatori.
Questa è anche un'altra riflessione. Ritorno da Lorenzo. Lorenzo, rifacciamo ancora a beneficio di coloro che si fossero messi in contatto in questo momento, proprio per specificare anche la questione relativa a Fiorentina-Empoli di Coppa Italia.
Sì, allora sono arrivate le parole
Ti sentiamo a tratti, Lorenzo. Aspetta che abbiamo qualche problema con il collegamento con Lorenzo.
Sentite?
Adesso sì, vai.
No, dicevo, ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Non ho ascoltato le sue parole perché sono arrivate proprio adesso mentre ero in diretta. Tra l'altro ti ho girato tutto, quindi...
Sì, arriva, sta arrivando.
Ti ho girato proprio il video e tra poco lo possiamo sentire. Però ha comunicato il direttore generale della Fiorentina che Edoardo Bove ha convinto i suoi compagni a scendere in campo mercoledì contro l'Empoli, quindi se lo dice Bove, ok, perché io ti dico sarei stato per un altro rinvio, perché anche tutta questa storia dei calendari fitti è una storia veramente stucchevole che non dovrebbe neanche essere tenuta in considerazione quando si parla di cose così gravi. Se i calendari sono fitti non è un problema nostro, se i calendari sono fitti non è un problema di chi sta vivendo ore molto complicate. Quindi se i calendari sono fitti trovino un modo per renderli meno fitti, però insomma se si deve rinviare una partita per una cosa di questo genere va rinviata assolutamente. Però per fare chiarezza, insomma, lo ripetiamo ancora una volta, Edoardo Bove ha parlato con i suoi compagni di squadra che sono accorsi chiaramente stamani mattina all'ospedale di Careggi e ha detto loro giocate contro l'Empoli e adesso ci aspettiamo anche una risposta da parte dei giocatori, dei compagni di Bove che dovranno giocare anche per Bove in attesa di sapere poi quello che sarà della carriera di Bove, perché poi il grande punto interrogativo è questo qui adesso.
Allora, sì, questo è il grande punto interrogativo. Forse abbiamo, mi stanno comunicando in regia, tra poco vi facciamo sentire anche il passaggio che ci stava raccontando su appunto l'invito di Bove ai suoi compagni a giocare questa partita. Io credo che sia comunque un bel messaggio che rassicura i compagni, sì. E che poi
sono d'accordo anche con Lorenzo,
sì. Che,
però
che
se sì. Lo vuole Bove,
sì. Però,
io se fossi un compagno di te
ne farei tre veramente. Proprio 3.000. Per quello che,
certo.
Che è stato l'invito del ragazzo che abbiamo visto
delle lacrime di una possibile cosa grave, nelle lacrime di gioia, cioè si cambia completamente lo stato emotivo e
è una spinta
che Edoardo
forte.
È vivo,
esatto.
Questo è importante ragazzi, perché
è una spinta
io
molto
davanti
forte.
Al televisore ho temuto il peggio ragazzi,
assolutamente. Vi dico che abbiamo ci ha dato la disponibilità, quindi magari mi dai l'ok Francesco Tringale in redazione, perché siamo riusciti a intercettare, lo ringraziamo tantissimo per la disponibilità, il direttore sanitario della SS Lazio, specialista in cardiologia e medicina dello sport, il dottore Ivo Pulcini. Buon pomeriggio dottore, grazie per aver accettato il nostro invito al volo così, la ringraziamo tantissimo.
Buon pomeriggio anche a voi.
Dottore, c'è Daniele Garbo, Massimo Bonanni, Stefano Impallomeni, Lorenzo Di Benedetto, poi se avete delle domande siamo qui. Intanto chiedo subito, vedendo e leggendo quello che idea si è fatto il dottore in merito alla questione, io oggi stavo anche dando un'occhiata a una possibile situazione che è stata riportata di una questa mattina, appena possibile gliela volevo leggere, dove si parla di arresto cardiaco dovuto a torsione di punta, per sapere insomma che cosa è e che idea si è fatto lei da dottore e da specialista.
Purtroppo l'arresto cardiaco colpisce 60.000 persone all'anno solo in Italia, adesso per il giubileo che si prevedono 49 milioni di pellegrini è chiaro che ogni 100.000 c'è un arresto cardiaco, è normale che ci prepariamo tutti a fare il nostro dovere. L'arresto cardiaco avviene solitamente per una fibrillazione ventricolare scatenata presumibilmente da vari fattori, possono essere fattori genetici, possono essere di vario altro genere e non lo sappiamo se non conosciamo il caso dettagliatamente e osservato anche gli esami strumentali che vengono fatti. La cosa che mi è parsa molto, un messaggio molto importante da dare a tutto lo sport è che la preparazione alle manovre salvavita deve essere un patrimonio culturale delle giovani generazioni, dalle scuole di ogni ordine e grado, ma soprattutto nello sport. Ai bordi di ogni campo sportivo ci deve essere un defibrillatore, e abbiamo visto che cosa succede, sono i giocatori che per primi si accorgono di questo. E se sono formati come è stato formato Cataldi, perché ogni due anni io faccio questo corso di rianimazione cardiopolmonare e insegno l'uso del defibrillatore insieme al dottor Marco Squicciarini, che è sicuramente uno dei massimi esperti di cardioprotezione, e abbiamo proposto all'Utito non solo questo progetto che Lucia l'ha caldamente sostenuto insieme alla moglie, e lo facciamo a Formello, ma addirittura abbiamo proposto di cardioproteggere Roma durante il Giubileo, e come ordine dei medici dovremmo formare 8.000 volontari laici e avere a disposizione circa 2.000 defibrillatori, perché questi episodi che noi abbiamo visto drammaticamente ieri, ci siamo spaventati ovviamente tutti quanti davanti a una vita che improvvisamente può scomparire, e poi magari grazie alla tempestività, perché il segreto sono i minuti.
Certo.
Se il defibrillatore sta nello spogliatoio ci mettono più minuti, se sta ai bordi del campo ci mette di meno. E se chi se ne accorge è un giocatore, un allenatore, come noi prepariamo tutta la squadra, compresi ovviamente i fisioterapisti e gli allenatori, è chiaro che prima si interviene, prima la persona resuscita, torna in vita, come è successo fortunatamente. E poi la cosa più bella, che io dico così quasi come battuta per drammatizzare, un laziale ha salvato la vita a un romanista, e questo è il senso bello dello sport, dove ci si mette tutti d'accordo davanti all'importanza e al valore della vita.
Della vita, sì, assolutamente. Non so se c'è qualche domanda che vogliamo fare.
Io volevo fare una domanda.
Prego, prego Lorenzo, prego.
Sono Daniele.
Ah, Daniele, scusami, non avevo sentito bene, scusami. Vai Daniele.
Buongiorno dottore, io ho letto che Bove è stato sottoposto a avrebbe utilizzato il defibrillatore, sarebbe stato defibrillizzato. Ecco, la domanda è questa: siccome fra il momento in cui lui crolla a terra e quindi il momento in cui presumibilmente ha avuto l'arresto cardiaco e quello in cui viene portato in ambulanza, che sarebbe stato defibrillato in ambulanza, passano alcuni minuti, evidentemente è stato il cuore è ripartito prima attraverso forse un massaggio cardiaco, non lo so.
Ho letto, sicuramente sì.
Prego, vai.
Ho letto, qualche suo collega ha detto che se è stato defibrillato non potrà più giocare, è così?
No, abbiamo il caso di Eriksen. Eriksen è stato defibrillato, è stato soccorso entro il primo minuto, è stato fondamentale, e subito dopo defibrillato gioca, anche se c'ha un device che in Italia magari non può farlo,
ecco.
Ma negli altri paesi lo fa. Questo non darei questo verdetto a un giocatore: non puoi più giocare, questo non esiste. Bisogna fare tutti gli opportuni accertamenti e le valutazioni del caso, perché ogni caso è un problema specifico e personale, non può essere paragonato ad altri. Certo. Se non ci sono controindicazioni, certamente potrà giocare, ci mancherebbe. Basta che non ci sono danni genetici, problemi che magari sono emersi improvvisamente. Questo non lo posso sapere se non vedo né il ragazzo, tantomeno gli esami strumentali a cui sottoposto. Qualcuno ha parlato di epilessia, ma vorrei ricordare che l'episodio convulsivo è risaputo che può essere connesso all'arresto cardiaco come un estremo tentativo dell'organismo di sopravvivere. E poi questo lo potranno confermare i clinici che ce l'hanno in cura, insomma.
C'è un'altra domanda, dottore, non so, Stefano?
No, semplicemente perché in Italia non c'è questo device, professore?
Pronto?
Sì, professore, mi sente? Volevo sapere, lei ha detto che Eriksen può giocare all'estero in Italia mentre non è consentito. Perché in Italia non è consentito?
Perché abbiamo delle leggi diverse, noi siamo più iperprotettivi rispetto all'estero. Del resto, pensateci bene, io ho un dispositivo sul torace, pure messo bene, eccetera, ma uno sport singolo lo posso pure fare, tirassegno, ma lo sport collettivo di squadra, dove è previsto il contrasto, se mi si rompe l'apparecchietto e non ho a portata di mano chi mi soccorre, è chiaro che è pericoloso. Quindi secondo me, insomma, credo che l'Italia sia all'avanguardia in questo. È meglio proteggere una vita che lasciar giocare con rischio un giocatore che invece deve vivere, non morire sul campo.
Ci sono altre domande, Lorenzo Di Benedetto?
No, ha risposto chiaramente al perché no, non si, in Italia ci siano leggi diverse. Io credo che insomma sarà complicato vedere Bove con una maglia di un club italiano, però insomma sono d'accordo col dottore, meglio proteggere certamente una vita che non far giocare un ragazzo. Chiaramente dispiace, però è giusto così.
No, io dottore, un'altra cosa, leggevo di un riscontro che è stato riscontrato un basso livello di potassio nel sangue. Ecco, questo che connessione ha? Tanto per saperlo, perché io mi limito a leggere quello che è stato riportato, ecco, poi non so.
La cosiddetta pompa sodio potassio, che regola e governa le contrazioni muscolari, se c'è una dispersione, una riduzione importante del potassio, è più facile che si scatenino le aritmie cardiache. È proprio il potassio che va controllato, i cosiddetti elettroliti sierici, sodio, potassio, magnesio e così via, devono essere tutti in equilibrio. E soprattutto quello che può essere, se è vero, questo non lo so, me lo dite voi, che ci sia questo calo di potassio, probabilmente non era ben idratato l'organismo, perché per evitare questi cali ci deve essere un equilibrio idrico perfetto, in modo che la pompa sodio-potassio diciamo funzioni alla perfezione. E se è idratato bene, difficilmente c'è un calo di potassio, a meno che uno non si alimenta male, ma non ci credo, un giocatore professionista sa quello che deve mangiare, è custodito bene, certo, dallo staff medico, certo, competentissimo.
Ma visto che siamo, professore, di fronte a un atleta, insomma, professionista, com'è possibile che abbia avuto questi valori bassi del potassio? Cioè, come se lo può spiegare lei, come può interpretare a distanza?
L'unica spiegazione è che magari forse abbia sudato troppo, sia disidratato, non abbia bevuto abbastanza, oppure negli ultimi tempi non ha mangiato sostanze che contengono il potassio, come possono essere le albicocche, le banane, e altri, il parmigiano, il formaggio fermentato, cioè tutte le sostanze ricche di potassio, frutta secca. I giocatori lo sanno come fare.
Certo. Stiamo per salutare il professore Ivo Pulcini. Non so se c'è una domanda anche di Massimo Bonanni. Massimo, hai una domanda da fare? Altrimenti dimmi tu.
No, io ho sentito tutto quello che ha detto benissimo, quindi mi auguro solo, ripeto, che il ragazzo possa ritornare a fare quello
ce lo auguriamo tutti, che sia un episodio da dimenticare, specialmente adesso che è Natale. Speriamo che il Natale ci porti anche questa bella notizia, che il ragazzo sta bene e possa proseguire la sua carriera di successi.
Io ho una curiosità legata invece alla tecnica, no? È stato così per Kier, che avrebbe salvato almeno secondo molti
Eriksen.
La stessa cosa Cataldi con Bove. Ma questa tecnica della lingua, cioè ci sono, diciamo così, c'è un partito da parte dei cardiologi che dice non è che faccia la differenza questo tipo di spostare la lingua in quei momenti, invece fa la differenza, secondo lei, professore?
Secondo me dipende, perché se c'è il sospetto chiaro di un'epilessia, una crisi epilettica che è spontaneo in un soggetto profano, laico, è chiaro che magari vede questi tremori, queste convulsioni, pensa e fa bene a preoccuparsi della lingua, perché è il primo problema che si può verificare in una crisi epilettica. Male non fare, lui ha fatto benissimo a farlo, ed è tra le manovre per liberare le vie aeree. È consigliate, sì, perché ci può essere pure un qualunque oggetto, una caramella, qualunque cosa, quindi mettere la mano in bocca, il dito per mettere bene la lingua e verificare che non siano ostruite le vie aeree, è una manovra corretta.
Dottore Ivo Pulcini, noi la ringraziamo tantissimo.
Un
per
piacere.
La disponibilità, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie ancora al dottore Ivo Pulcini. Lorenzo, tra poco mandiamo anche il video delle parole del DG Ferrari per avere così, per completare il tutto. Niente, siamo veramente in attesa anche del comunicato poi della Fiorentina, che arriverà, penso, in questa giornata. Ci parlavano di un tardo pomeriggio.
Guarda, è arrivato un comunicato adesso,
vai,
se lo leggo. La Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile e orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza viola, il mister e i compagni, che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri. Da Careggi, i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici. La Fiorentina ringrazia l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, tutti i medici e il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. Questo è l'ultimo comunicato emesso dalla Fiorentina. Insomma, le buone notizie continuano a arrivare. poi capiremo se rivedremo Bobby oppure no. Insomma, è stato abbastanza chiaro anche il medico, il dottor Puccini, che ci ha detto che l'Italia, insomma, sarà dura vederlo.
Staremo a vedere. Io intanto, Lorenzo, ti ringrazio veramente, abbiamo letto il comunicato anche in diretta, tra poco rimanderemo anche le parole del DG, ti ringraziamo e naturalmente ti lasciamo al lavoro, all'enorme lavoro di oggi. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
Ciao
ragazzi, Lorenzo.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Allora, prima di salutare Daniele Garbo e Massimo Bonanni, con Stefano poi proseguiamo in questo lungo pomeriggio, volevo soltanto un flash. Massimo, è una sconfitta, ritorno un attimo sul campo perché cerchiamo di unire le cose oggi, perché poi è giusto anche, visto che le notizie sono positive, dobbiamo essere veramente sereni, esatto. Contenti, perché insomma stiamo raccontando qualcosa di bello, certo. Stefano, quindi dobbiamo essere veramente carichi sotto questo punto di vista oggi pomeriggio. Allora, Massimo, è una sconfitta quella della Lazio che è un campanello d'allarme che preoccupa, sì o no? Dai, veloce, chiedo anche a Daniele e ci salutiamo.
Assolutamente no, la prestazione c'è stata, ieri la Lazio ha preso il primo gol su un errore di Rovella, il secondo gol sull'errore di Ghira, il terzo gol, come fai, cioè, nel senso, il terzo gol ormai dovevi andare a recuperare, quindi la Lazio ha fatto una discreta partita. Suzuki ieri ha fatto 2-3 interventi importanti, non mi ricordo interventi di Provedel, è stata molto cinica al Parma, e ha giocato una partita tutta chiusa, grosse ripartenze, e ha vinto. Però non credo, insomma, che la Lazio abbia disputato una partita così da brutta da buttare, assolutamente no.
Garbo?
No, anche secondo me non è un campanello d'allarme, anche perché quell'episodio del primo minuto fosse stato giudicato in maniera diversa, la partita avrebbe potuto prendere un'altra piega, quindi magari staremo a raccontare un'altra storia a quest'ora.
Stefano, te la chiedo anche a te, è un campanello d'allarme, sì o no?
No, però ho rivisto sbavature che avevo visto col Venezia in casa, a Udine, col Verona in casa. Ti ricordi quando beccava gol, si faceva gol da solo?
Sì.
Però sono d'accordo con quello che hanno detto Massimo e Daniele, non c'è da preoccuparsi, se non che al Maradona in campionato non avrai Rovella, Vesino e Castrovilli.
Questo è forse l'allarme principale. Questo forse è l'allarme principale, ossia le assenze in mezzo al campo. Soprattutto nella sfida di campionato, perché
però
già
la Lazio è viva, insomma.
Sì, sì. Staremo a vedere. Grazie a Massimo Bonanni e Daniele Garbo, buona settimana,
Daniele.
A presto ragazzi.
Ciao.
Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.